Io partirei dalla posizione statunitense, da un angolo visuale particolare. E gli americani per molti anni, no, negli ultimi diciamo 10 anni, non si sono capacitati di come la Cina, un paese con una fortissima presenza e invadenza dello Stato, con le banche principali controllate dallo Stato, con molte grandi imprese statali e che comunque vuol tutto vedere e controllare, riesca ad avanzare sul terreno tecnologico. E gli americani hanno trovato una sola risposta, per forza, i cinesi copiano in tutti i modi possibili, spiando, facendo accordi capestro con le imprese occidentali e così via. Ma il problema adesso con la Huawei è che la Huawei è più avanti degli americani e degli europei, quindi non si capisce da chi dovrebbe aver copiato, forse dai marziani. Al di là di questo, nello specifico, come mi chiede lei, nel settore del 5G la Huawei sembra essere avanti ai concorrenti occidentali di almeno 2-3 anni, anche se io non sono un esperto, leggo quello che c'è sui giornali specializzati. E lo stesso si può dire poi per quanto riguarda i telefonini, banalmente. Ormai i telefonini Huawei sono all'avanguardia della tecnologia e in generale il rapporto prezzo-qualità dei telefonini cinesi, ma anche delle altre marche, ormai ci sono 7, 8, 10, 15 marche cinesi che stanno invadendo il mondo, è migliore di quella degli americani, della Apple, della Samsung e altri. Anzi, se il mercato fosse una cosa razionale, non si capisce perché tutti i consumatori del mondo non comprano i telefonini cinesi. E questo è un po' il quadro. Naturalmente poi la preoccupazione di Trump e dell'America è che la Cina superi gli Stati Uniti sul livello tecnologico in generale.
Ecco, arrivando a questo punto, che poi mi sembra, insomma, come lei dice, il vero campo del contendere, mi viene in mente anche addirittura George Soros all'ultimo forum di Davos che aveva segnalato come unico nemico della società aperta proprio la Cina per il suo controllo in generale dell'high tech e in particolare delle intelligenze artificiali. Lei segnala anche una sorta di riunione sotto gli interessi capitalistici americani di democratici e repubblicani che su questo sono molto uniti, i programmi elettorali dei futuri candidati sono praticamente identici, una politica di espulsione totale di Huawei dal mercato cinese e anche le pressioni, come abbiamo visto, sugli alleati europei. Quindi, insomma, provando un po' a prendere dell'altezza rispetto alla situazione specifica aziendale di avanzamento tecnologico, in qualche modo la vicenda Huawei ci parla molto di come si stanno ridefinendo alcuni equilibri mondiali.
Sì, e qui possiamo fare anche un discorso molto ampio. Se ho qualche minuto, però, vorrei partire intanto da Soros. È una persona che in passato ho anche conosciuto, che apprezzo e stimo molto, ma quando si comincia a parlare della Cina o della Russia o dell'Italia o di come un nemico, io drizzo le orecchie e non sono d'accordo. Il mondo oggi avrebbe enormemente bisogno non di conflitti di cui non si capiscono alla fine veramente le motivazioni, o forse si capiscono bene, ma di una in qualche modo cooperazione per combattere i grandi mali che abbiamo davanti, l'inquinamento che forse non ci dà molti decenni di vita per la nostra terra, le disuguaglianze, il controllo di queste tecnologie che tendono a essere fuori controllo. Ma il punto è poi alla fine Certo, la Cina non è un modello di democrazia, è certamente un regime autoritario e ci sono molti problemi su quello che fa. Vorrei peraltro ricordare che un recente rapporto statunitense affermava che dal dopoguerra ad oggi gli Stati Uniti, direttamente o indirettamente, hanno contribuito a uccidere nel mondo almeno 20 milioni di persone. Dopodiché io apprezzo in generale la democrazia americana e quella europea, però, come dire, nessuno ha la coscienza pulita a questo mondo. Detto questo, vorrei inquadrare il discorso delle tecnologie in un discorso più vasto. Se mi si permette, partirei molto brevemente dalla storia. Per millenni o comunque per centinaia di anni Cina e India sono stati di gran lunga i paesi con la più grande economia del mondo. E poi cosa succede a un certo punto? Che diciamo nel 1405 cade l'impero mongolo perché muore Tamerlano, nel 1492 Cristoforo Colombo scopre l'America e da allora parte un processo che porterà lentamente nel giro di qualche secolo l'Europa e l'Occidente poi più in generale a dominare il mondo. Adesso questa storia sembra che sia finita o stia per finire. Le statistiche della Banca Mondiale e del Fondo Monetario ci dicono che nel 2018 i paesi emergenti hanno prodotto il 60% del PIL mondiale, quindi i paesi cosiddetti occidentali solo il 40%. E forse nel 2015 la Cina, utilizzando il criterio della parità dei poteri d'acquisto, ha avuto un PIL superiore per la prima volta a quello degli Stati Uniti. Quindi la Cina prima è diventata il primo commerciante, poi è diventato il primo paese come economia complessiva e adesso si appresta a diventare il primo paese per le tecnologie. È il paese che produce più scienziati e ingegneri del mondo, è il paese che ormai produce ogni anno più brevetti, è il paese che produce più ricerche scientifiche, articoli scientifici e così via. Diciamo che in generale gli Stati Uniti sono ancora un po' avanti, anzi abbastanza avanti, ma la Cina sta avanzando fortemente e rapidamente. Adesso non vorrei fare l'elenco dei vari settori, vorrei solo ricordare che ci sono un paio di settori in cui la Cina è particolarmente indietro: i chip e l'aeronautica, l'aerospaziale, però sta cercando di recuperare. Il problema è allora che gli Stati Uniti non ci vogliono stare, come dicono a Roma, non vogliono accettare che la Cina diventi il primo paese su tutti i fronti. E questo è il problema fondamentale. Per me va bene una sana competizione tecnologica, va bene, purché non si usano troppi trucchi da ambedue le parti e soprattutto che si riesca ad evitare comunque la guerra, perché queste storie della lotta tra la potenza dominante e quella che sta arrivando per sostituirla nel passato, come si sa, ha prodotto troppo spesso dei conflitti.
Esattamente, venendo su quest'ultimo tema, un po' per andare anche a concludere, come lei accennava, sappiamo che in qualche modo questi cambi egemonici sono sempre stati accompagnati da conflitti e da guerre più o meno effettivamente guerreggiate. Penso a quel bellissimo libro di Arrighi, Il lungo XX secolo. E, qui in qualche modo una guerra è già scoppiata, che è quella che si gioca nel ciberspazio, noi invece che sulla Terra, e c'è già un conflitto che è in corso. Lei segnava anche questa cosa particolare anche dell'applicazione, come dire, abbastanza poco ortodossa del diritto americano oltre i propri confini, con quell'arresto del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou, nel dicembre scorso, se non vado errato. La domanda che volevo porle in conclusione era un po' questa. Diciamo, appunto, volendo una lettura, potrebbe essere quella di vedere il nuovo secolo, anche il nuovo millennio forse che si sta aprendo, come il secolo cinese, e quindi in qualche modo una ripetizione un po' di quei cicli capitalistici in cui la crisi del 2008, che in fondo è stata anche una crisi del ruolo del dollaro, rappresenta un punto culminante e finale. Si aprirebbe adesso questa fase di egemonia cinese. Leggevo tra le righe, anche nel suo articolo, emergeva però una complessità della catena del valore oggi, per cui mi chiedo se sia giusto ragionare ancora in questi termini, ossia di egemonia di un'economia nazionale chiaramente proiettata verso l'esterno, ma insomma ragionare ancora in questi termini, o se oggi poi nei fatti il ruolo della finanza ombra, del riorganizzarsi delle catene del valore globale su scale completamente transnazionali ci porta invece verso uno scenario inedito in cui questo passaggio di testimone non ci sarà, o comunque non ci sarà nei termini che abbiamo conosciuto in passato.
Ma è difficile prevedere il futuro, come al solito, e quindi non si può. Poi sa, la storia ha delle giravolte improvvise, per cui tutto quello che sembrava scontato invece cambia all'improvviso. Di fatto però praticamente tutti i maggiori esperti del mondo valutano che la Cina raggiungerà tecnologicamente gli Stati Uniti e la supererà. Cosa succederà dopo? Certo, lei ha ragione di suggerire che a livello poi di produzioni c'è una interconnessione formidabile tra i vari paesi, per cui chiudersi in se stesso, rompere le catene del valore, appare una follia. Ma sa, nel mondo le follie succedono. La guerra del 14-18 nessuno la voleva, eppure è scoppiata. Comunque resta sempre la questione dell'egemonia, nel senso che comunque Cina e Stati Uniti sono due stati molto forti, che quindi alla fine possono imporre in qualche modo i loro disegni agli altri. Vorrei peraltro sottolineare, non di nuovo per difendere la Cina, ma per difendere le ragioni della storia, che non sono stati i cinesi, quando potevano, e lo potevano in certi momenti, ad invadere il nostro continente. Siamo stati noi che siamo andati là a rompere le scatole nell'Ottocento. In tutta la storia cinese non ci sono grandi tracce, sì, qualcosa, della Cina che invade altri paesi. La Cina, storicamente almeno, ha sempre avuto un atteggiamento del tipo riconoscete la mia superiorità e io vi lascio in pace. Ecco. Il Giappone, la Corea, il Vietnam e così via, vigeva la regola del cosiddetto stato tributario. Riconoscevano alla Cina ogni anno un tributo relativamente modesto e la Cina si contentava, riconoscevano la sua superiorità, in effetti la cultura, la lingua, la scrittura di Giappone e Corea vengono dalla Cina, riconoscevano la sua superiorità. A questo punto la Cina lasciava in pace e vivevano tutti più o meno tranquilli e felici.
Va bene.
Quindi io personalmente non ho, almeno basandomi sulla storia, grandi timori del pericolo giallo, dei cinesi che invadono militarmente
certo,
l'Europa.
Certo.
Constato ultima cosa, poi smetto, oggi gli Stati Uniti hanno circa 1000 basi in giro per il mondo, la Cina non ne ha nessuna, o qualcuno dice una a Gibuti.
Quindi questo insomma già fa riflettere, penso che anche, vabbè, qui si potremmo aprire, però sarebbe purtroppo magari da continuare veramente, potremmo farlo nelle prossime settimane, ci sarebbe tutto il discorso da aprire sulla Via della Seta, e credo che anche insomma come Xi ha presentato poi questo progetto come progetto win-win basato su questa armonia cinese. Insomma risuoni molto con quanto stava indicando, ma non la invito a reagire su questo, perché sennò purtroppo andremo troppo lunghi, ma davvero...
No, dico solo che la Via della Seta, secondo uno storico che ha pubblicato recentemente un libro, uno storico autorevole, è sempre stato, tranne quei 2-3 secoli di egemonia occidentale, la spina dorsale del mondo. Queste cose le abbiamo cancellate per qualche ragione.